Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona Pasqua intanto. Leggeremo questa sera l'ultima udienza generale di Papa Francesco, le catechesi che sta dedicando al tema dell'apostolato, ma che mercoledì 5 aprile, in previsione della Pasqua, ha invece dedicato al tema del crocifisso sorgente di speranza. Il tema di questa catechesi è molto importante, non solo in ottica prepasquale, cioè nell'ottica della settimana precedente la Pasqua, cioè nell'ottica della passione e del significato quindi della croce e del crocifisso, ma anche in ottica appunto pasquale, cioè di resurrezione, perché attraverso la croce, attraverso la crocifissione, attraverso il sacrificio di Cristo, il mondo ha conosciuto quella speranza concreta che ha permesso la riapertura delle porte del paradiso e ha permesso agli uomini di poter accedere alla grazia sacramentale sempre per il mezzo, per l'intervento del sacrificio del Signore Gesù. Domenica scorsa la liturgia ci ha fatto ascoltare la passione del Signore. Il Papa parla, fa riferimento alla la Domenica delle Palme, in cui spesso il Vangelo viene dedicato alla lettura della Passione. Essa termina con queste parole: sigillarono la pietra, tutto sembra finito. Per i discepoli di Gesù quel macigno segna il capolinea della speranza. Il Maestro è stato crocifisso, ucciso nel modo più crudele e umiliante, appeso a un patibolo infame fuori dalla città. Un fallimento pubblico, il peggior finale possibile. A quell'epoca la crocifissione era la cosa peggiore, era la condanna del malfattore, dei malfattori. È importante in questa circostanza fare sempre quello che Sant'Ignazio consiglia durante le contemplazioni degli esercizi, in particolare la terza settimana degli esercizi, quella appunto dedicata alle premesse della resurrezione. Cioè sotto la croce sono scappati tutti gli amici di Gesù, i discepoli, gli apostoli. C'è solo il giovanissimo Giovanni e ci sono un po' di donne, la mamma Maria, la Maddalena, ecco, sono le uniche due che conserveranno sempre la fede. La Madonna, perché è la madre di Gesù ed è quella che nel Cenacolo, fino all'arrivo di Pentecoste, fino alla discesa dello Spirito Santo, terrà insieme gli apostoli, cioè la Chiesa nascente, che anche dopo le visioni, le apparizioni di Cristo durante il periodo della precedente l'ascensione, la Pentecoste, comunque privi dello Spirito Santo, erano così, erano intimoriti, non sapevano bene che cosa fare, eccetera. La Madonna li tiene insieme e la Madonna non perde mai la fede. Sempre Sant'Ignazio dice, anche se nel Vangelo non c'è scritto, dice: è ragionevole pensare che alla Madonna Gesù dedichi la prima apparizione, perché è sua madre, perché è l'Immacolata, perché conservato la fede, sa che Cristo sarebbe risorto. E la Maddalena, perché questa donna straordinaria, forte, che attraverso la sua conversione era passata dall'essere una pubblica peccatrice all'essere forse la persona in pubblico più capace, più convinta, più entusiasta di seguire Gesù. E la Maddalena e la Madonna sono quelle che alla Maddalena Gesù appare secondo la lettura dei Vangeli, appare per prima, anche se, ripeto, è ragionevole sperare, è ragionevole pensare, come dice Sant'Ignazio, che alla Madonna Gesù sia comunque apparso prima di tutti gli altri. Ma quando Gesù viene tirato giù dalla croce, chiuso nel sepolcro di Giuseppe di Arimatea, che Giuseppe di Arimatea aveva questo uomo facoltoso, ricco, peraltro fedele di Gesù, e che era fra i pochi che vanno sotto la croce, lui, Nicodemo, che non hanno paura dei sinedristi, non hanno paura di esporsi, e offre il suo sepolcro nuovo come luogo dove potesse avvenire la sepoltura di Gesù. Ma quando viene chiuso questo sepolcro, dopo che Gesù è stato preparato, è stato pulito, la Madonna ha pianto sul suo corpo privo di vita, quando la pietra chiude l'ingresso del sepolcro, la speranza è ai minimi termini. Certo, noi sappiamo che la Madonna non ha mai perso la fede. Possiamo immaginare, lo dice per esempio nei suoi scritti Maria Valtorta, che anche la Maddalena non abbia perso la fede, ma tutti gli altri hanno perso la fede. Nessuno crede più nelle parole che comunque Gesù aveva detto, che sarebbe risorto nel terzo, tre giorni dopo. E quindi questa immagine con cui il Santo Padre comincia la sua catechesi all'udienza generale deve essere da noi fotografata tenendo presente qual è la situazione sotto la croce o comunque dopo la sepoltura di Gesù. È la situazione di un fallimento. Sapete che Giuda aveva tradito il Signore perché voleva che Cristo fosse colui che liberasse il popolo di Israele dalla presenza dei Romani, che si facesse re, che gli desse un risultato politico. Ma Gesù aveva tutt'altra prospettiva. Ma anche gli altri apostoli però erano incerti, indecisi, dice, ma insomma, dove ci vuole portare? E quando lo vedono morire sulla croce, si interrogano, dice, ma qual è l'esito di tutta questa avventura, di tutto questo che abbiamo fatto per questi 3 anni di vita pubblica, eccetera. Quindi la sensazione che tutti hanno è quella del fallimento. Anche Nicodemo, anche Giuseppe, per la giustizia lo depongono nel sepolcro, lo lavano, lo cospargono di aromi perché era un giusto, perché era giusto che questo venisse fatto, ma non è che credano molto nel futuro. Anche a noi si addensano pensieri cupi e sentimenti di frustrazione. anche nel nostro tempo, perché oggi c'è tanto sconforto? Perché c'è quello sconforto che opprimeva i discepoli, c'è anche oggi. Anche in noi si addensano pensieri cupi e sentimenti di frustrazione. Perché oggi c'è tanta indifferenza verso Dio, si chiede Papa Francesco. È curioso questo. Perché tanta indifferenza verso Dio? Perché tanto male nel mondo? Ma guardate che c'è male nel mondo. Perché? Perché le disuguaglianze continuano a crescere? Perché non arriva la pace? Perché siamo attaccati così alla guerra, al farsi del male l'uno all'altro? E nei cuori di ognuno quante attese svanite, quante delusioni. E ancora quella sensazione che i tempi passati fossero migliori e che nel mondo, magari pure nella Chiesa, le cose non vadano come una volta. Insomma, anche oggi la speranza sembra a volte sigillata sotto la pietra della sfiducia. E invito ognuno di voi a pensare a questo. Dov'è la tua speranza? In che cosa speri? Tu hai una speranza viva o l'hai sigillata lì o l'hai nel cassetto come un ricordo? Ma la tua speranza ti spinge a camminare o è un ricordo romantico? Come se fosse una cosa che non esiste. Dov'è la tua speranza oggi? Questa è una parola che è un esame di coscienza per ciascuno di noi. Come possiamo pensare noi battezzati di conquistare, di portare, di attrarre a Cristo qualcuno? Se nei suoi confronti non siamo portatori di una speranza, e non tanto di una speranza terrena, ma di una speranza eterna, nella, la speranza della vita eterna, la speranza della felicità eterna. Se noi con la nostra vita in qualche modo non testimoniamo questo, non manifestiamo questo, perché una persona dovrebbe essere attratta, conquistata, entusiasmata da quello che gli proponiamo, dal cristianesimo che gli proponiamo. Nella mente dei discepoli rimaneva fissa un'immagine, la croce. E lì è finito tutto. Lì si concentrava la fine di tutto. Ma da lì a poco avrebbero scoperto proprio nella croce un nuovo inizio. Cari fratelli e sorelle, la speranza di Dio germoglia così. Nasce e rinasce nei buchi neri delle nostre attese deluse. Ed essa, la speranza vera, invece, non delude mai. Pensiamo proprio alla croce, dal più terribile strumento di tortura. Dio ha ricavato il segno più grande dell'amore. Quel legno di morte diventato albero di vita ci ricorda che gli inizi di Dio cominciano spesso dalle nostre fini. Così egli ama operare meraviglie. Oggi allora guardiamo l'albero della croce perché germogli in noi la speranza. Quella virtù quotidiana, quella virtù silenziosa, umile, ma quella virtù che ci mantiene in piedi, che ci aiuta ad andare avanti. Senza speranza non si può vivere. Pensiamo, dov'è la mia speranza? Oggi guardiamo l'albero della croce perché germogli in noi la speranza, per essere guariti dalla tristezza. Ma quanta gente è triste. E il Papa porta l'esempio di quando era arcivescovo di Buenos Aires, quando dice, quando potevo andare per le strade, perché adesso non mi fanno più andare. Quanti sguardi tristi, gente triste. Gente che parlava con se stessa, gente che camminava soltanto con il telefonino, ma senza pace, senza speranza. Questo noi possiamo anche valutarlo, farlo diventare un oggetto della nostra riflessione, del nostro esame di coscienza. Cioè noi ci sforziamo di manifestare, di esprimere questa speranza. Oppure siamo tristi, perché la tristezza è la più grande delle tentazioni, perché porta alla disperazione. Porta alla perdita della fede, porta alla perdita della speranza. E la tristezza è una conseguenza di tante cose, è una conseguenza della mancanza della preghiera, è una conseguenza dell'orgoglio. L'uomo orgoglioso è quello che non capisce che la vita è un dono che ha ricevuto, ma e anche gli episodi della vita, quelli che magari lo inducono alla tristezza, se sono permessi da Dio, cioè se non sono frutto dei suoi peccati, ma se sono permessi da Dio, sono comunque da accogliere come delle occasioni di purificazione, di santificazione. Quindi non devono essere considerati come dei motivi di tristezza. La tristezza va combattuta fin dal suo nascere, perché la tristezza porta al rancore, porta alla disperazione, porta alla mancanza di speranza, porta anche alla cattiveria, all'odio. È una degli stati d'animo più terribili che una persona possa subire. E quando anche la tristezza viene da motivi nobili, dallo scoraggiamento, perché magari non riusciamo a vedere il bene, non riusciamo a fare tutto il bene che vorremmo, non riusciamo ad arginare il male, ci sembra di essere sopraffatti dal male. Però anche qui la tristezza che viene, che nasce da questo, è ingiustificata, perché se Dio permette questo, noi dobbiamo stare con Lui, e come Lui dobbiamo accettare questi motivi di queste difficoltà, queste ferite. Perché da esse magari possono venire motivi di risurrezione, di rinascita, no? In fin dei conti, la croce che stiamo contemplando, il crocifisso che stiamo contemplando, è il preludio della gioia della Pasqua, è il preludio della risurrezione. E la risurrezione passa da lì, cioè il bene passa da quel male, da quell'odio scatenato, no? Pensate in questa città dove solo 7 giorni prima il Signore era stato acclamato come re, come liberatore, e aveva dovuto sottrarsi alla tentazione di essere proclamato re dei Giudei, liberatore dal dominio dei Romani. E poi dalla Domenica delle Palme al Venerdì Santo passano 5 giorni. E in questi 5 giorni si scatena l'odio, non so se di tutta Gerusalemme, ma certamente di una componente di una parte importante di Gerusalemme, quella parte che sceglie Barabba pur di non liberare lui, che tutti sapevano peraltro che non aveva commesso nulla di male, che era innocente. Tutti uomini e donne tristi, senza speranza, con l'odio dentro il cuore, perché avevano creduto in un tipo di liberazione che non era quella quella di Gesù, ma era la loro. E di fronte a Gesù che gli propone un'altra strada, la rifiutano e lo mandano a morire. Ci vuole un po' di speranza per essere guariti dalla tristezza di cui siamo malati, per essere guariti dall'amarezza con cui inquiniamo la Chiesa e il mondo. Fratelli e sorelle, guardiamo il crocifisso. E che cosa vediamo? Vediamo Gesù nudo, spogliato, ferito, tormentato. Ma è la fine di tutto, si chiede il Papa, o lì c'è la nostra speranza? Cogliamo allora come in questi due aspetti la speranza che sembra morire rinasce. Anzitutto vediamo Gesù spogliato. Infatti, dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Dio spogliato, lui che ha tutto, si lascia privare di tutto. Ma quella umiliazione è la via della redenzione. Attenzione, perché tutto in questo ha un senso che sfocia nella Pasqua. Dio vince così sulle nostre apparenze. Noi infatti facciamo fatica a metterci a nudo, a fare la verità. Sempre cerchiamo di coprire le verità perché non ci piace. Ci rivestiamo di esteriorità che ricerchiamo e curiamo, di maschere per camuffarci e mostrarci migliori di come siamo. È un po' l'abitudine del maquillage, maquillage interiore. Sembrare migliori degli altri. Pensiamo che l'importante sia ostentare, apparire, così che gli altri dicano bene di noi. E ci addobbiamo di apparenze, di cose superflue. Ma così, dice il Papa, così non troviamo la pace. Poi il maquillage se ne va. E tu ti guardi allo specchio con la faccia brutta che hai, ma la faccia vera, quella che Dio ama, non quella che avresti voluto trasformare attraverso il maquillage. Dio ama quella faccia di peccatore che sei, non quella che tu vorresti, con la quale tu vorresti apparire. Dio ti ama così come sei, ma non perché vuole che tu rimanga o perché ami il peccato che tu hai commesso o commetti, ma perché sa tutto, sa chi sei, ti ha creato, sa attraverso quale strada arriverai alla pienezza della vita, della felicità, sa che commetterai dei peccati. Ti ha già perdonato, sei tu il problema, non è lui. E Gesù, spogliato di tutto, ci ricorda che la speranza rinasce con il fare la verità su di noi, dire la verità a se stesso, con il lasciar cadere le doppiezze, con il liberarci della pacifica convivenza con le nostre falsità. Alle volte noi siamo tanto abituati a dirci delle falsità che conviviamo con le falsità come se fossero verità e noi finiamo avvelenati dalle nostre falsità. Questo serve, tornare al cuore, all'essenziale, a una vita semplice, spoglia di tante cose inutili che sono surrogati di speranza. Oggi, quando tutto è complesso e si rischia di perdere il filo, abbiamo bisogno di semplicità, di riscoprire il valore della sobrietà, il valore della rinuncia, di fare pulizia di ciò che inquina il cuore e rende tristi. Ciascuno di noi può pensare a una cosa inutile di cui può liberarsi per ritrovarsi. Pensa tu quante cose inutili. Qui, 15 giorni fa, a Santa Marta, dove io abito, è il Papa che parla, Santa Marta è un albergo, no? È un albergo religioso, ma è un albergo. Si è sparsa la voce che per questa settimana santa sarebbe stato bello guardare il guardaroba e spogliare, mandare via le cose che abbiamo, che non usiamo. Voi non immaginate, dice il Papa, quante cose sono state tirate fuori per rispondere a questo appello, no? Cioè l'appello era, ciascuno di noi ha tante cose superflue, se si libera di un po' di questo, potremmo aiutare tantissimo le persone che ne sono prive. E il Papa dice, tutto questo è andato ai poveri, alla gente che ha bisogno, ma non immaginate la quantità. Anche noi abbiamo tante cose inutili dentro il cuore, eppure fuori dal cuore. Guardate il vostro guardaroba, guardatelo. Questo è utile, questo è inutile, e fate pulizia. Guardate il guardaroba dell'anima. Quante cose inutili hai, quante illusioni stupide. Torniamo alla semplicità, dice il Papa, torniamo alle cose vere, che non hanno bisogno di truccarsi. Ecco un bel esercizio. Allora, il Papa ci riporta da buon ignaziano a contemplare il crocifisso. Abbiamo visto Gesù spogliato, nudo, liberato di tutto, non c'è più nulla. Non c'è più neanche gli amici, gli rimane sua mamma e l'apostolo prediletto che sono sotto la croce. Adesso lo vediamo ferito. Cioè, contempliamo le sue ferite. E pensiamo a una per una, eh. Pensate ai chiodi sui piedi. Pensate alle mani, una e l'altra, inchiodate sul legno. Pensate alla corona di spine. Pensate alla flagellazione che ha ricevuto. Ma pensatelo non nell'ottica della settimana santa, ma nell'ottica di oggi, della Pasqua, della felicità, cioè la resurrezione, la rinascita, è costata questo, è passata attraverso questo. Un Dio che si fa uccidere in quel modo per salvarci dai nostri peccati. La croce mostra i chiodi che gli forano le mani e i piedi, il costato aperto. Ma alle ferite del corpo si aggiungono quelle dell'anima. Quanta angoscia! Gesù soffre, Gesù suda sangue, prima ancora di essere arrestato nel giardino dove poi verrà arrestato da Giuda dagli uomini del Sinedrio. Pensate alla sofferenza e alla tentazione. Io sono Dio e mi lascio umiliare, uccidere, ferire. Eppure questa è la volontà del Padre. Gesù così prega nella notte santa, no? Dice, se è possibile, risparmiami questo dolore, questa sofferenza. Però che sia fatta la tua volontà, non la mia. E il dolore che prova è talmente forte, quello morale, che gli fa sudare sangue. Si dice che in quel momento lui vede tutti quelli, non solo quelli che lo tradiscono, ma quelli che non accoglieranno mai il frutto del suo sacrificio. E dicono sempre i mistici che hanno contemplato questa visione, che arriverà poi un angelo a mostrargli invece il frutto, i salvati, coloro che si aggrapperanno alla sua croce, alla sua sofferenza, e attraverso questa giungeranno alla felicità eterna, alla beatitudine. Quanta angoscia, Gesù è solo, tradito, consegnato e rinnegato dai suoi amici, anche dai suoi discepoli, condannato dal potere religioso e civile, scomunicato. Gesù prova perfino l'abbandono di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sulla croce compare inoltre il motivo della condanna. Costui è Gesù, il re dei giudei. È un dileggio. Lui che era fuggito quando cercavano di farlo re, come ci racconta il Vangelo di Giovanni, al capitolo sesto, viene condannato per essersi fatto re, pur non avendo commesso reati, è messo in mezzo a due malfattori e gli viene preferito il violento Barabba. Ma come? Gesù scappa quando gli offrono la corona. E dicono sempre i commentatori dei Vangeli, era molto concreta l'offerta che dal Sinedrio gli veniva fatta, dagli uomini importanti di Israele. Mettiti alla guida, liberaci dal dominio, dal giogo romano. E non capiscono, ma anche i suoi fanno fatica a capire. Dice, ma perché non sfrutti queste tue capacità? Pensate poco prima dell'inizio della passione, quando davanti a tutto Israele praticamente, che conta, davanti agli scribi, i farisei, i dottori della legge, fa risorgere Lazzaro. Lazzaro era una persona straordinariamente importante a Gerusalemme. Era non solo per le sue ricchezze, ma per la sua autorevolezza. Era un uomo importante, a cui tutti guardavano perché era un'autorità, era un punto di riferimento. Ed era un amico di Gesù. E Gesù aspetta che arrivi al quarto giorno di sepoltura, perché attraverso quel miracolo tutti potessero scegliere, decidere da che parte stare. Capisce che è arrivato il momento della scelta. Eppure tutto questo pochi giorni dopo sembra inutile. Tutti questi uomini che hanno potuto assistere a un miracolo straordinario. Chi può dare la vita? Chi può toglierla? Chi può restituirla se non Dio? Non capiscono. E pochi giorni dopo lo mandano a morire. Gesù insomma, è ferito nel corpo e nell'anima. Mi domando, in che modo ciò aiuta la nostra speranza? Così Gesù, nudo, privo di tutto, cosa dice alla mia speranza, come mi aiuta? Allora il Papa dice, anche noi siamo feriti, chi non lo è nella vita? E tante volte con ferite nascoste che nascondiamo per la vergogna. Chi non porta le cicatrici di scelte passate, di incomprensioni, di dolori che restano dentro il nostro cuore e che si fa fatica a superare, ma anche di torti subiti, di parole taglienti, di giudizi inclementi. Dio non nasconde ai nostri occhi le ferite che gli hanno trapassato il corpo e l'anima. Le mostra per farci vedere che a Pasqua si può aprire un passaggio nuovo, fare delle proprie ferite dei fori di luce. Ma santità, non esageri, qualcuno potrebbe dirmi. No, è vero, prova, prova a farlo. Pensa alle tue ferite, quelle che tu solo conosci, che ognuno ha nascoste nel suo cuore. E poi guarda il Signore e vedrai come da quelle ferite escono fuori di luce. Gesù in croce non recrimina, ama. Ama e perdona chi lo ferisce. Così converte il male in bene. Così converte e trasforma il dolore in amore. C'è un bel libro che si intitola, un libro di vita, di spiritualità, che si intitola L'arte di rimediare alle proprie colpe. Scusate, L'arte di utilizzare le proprie colpe. Perché i peccati che abbiamo commesso, anche i peggiori, i più gravi, quelli che non vorremmo mai che nessuno conoscesse, perché abbiamo una vergogna terribile, ma che conosceranno tutti, perché nel giorno del giudizio sarà tutto pubblico. Ebbene, quei peccati invece vanno usati, e vanno usati non perché ripensando ai nostri peccati ci facciamo soccombere e dominare dalla tristezza, ma vanno utilizzati proprio in questo senso. Cioè, facendo la differenza fra la bruttezza, la schifezza del peccato e la bellezza del vivere in grazia di Dio, della virtù, della bontà, della generosità. Quindi usiamoli i peccati, usiamoli per riflettere. Dice, il peccato, com'ero io quando peccavo? Quanto schifo mi farei oggi se pensassi a quello che ho fatto. E quindi usa questo, usa per allontanarti sempre di più, per detestare, per odiare il peccato. E così Gesù, che si fa carico di tutti i peccati del mondo, converte il male del peccato in bene e trasforma il dolore in amore. Fratelli e sorelle, il punto non è essere feriti o poco o tanto nella vita. Il punto è cosa fare delle mie ferite, le piccole, le grandi, quelle che lasceranno un segno nel mio corpo, nella mia anima per sempre. Cosa faccio io con le mie ferite? Cosa fai tu? Cosa fai tu con le tue ferite? No, padre, io non ho ferite, qualcuno potrebbe dire. Stai attento, gli risponde il Papa, pensa due volte prima di dire una cosa del genere. Io ti domando, cosa fai tu con le tue ferite? Quelle che soltanto tu sai. Tu puoi lasciarle infettare nel rancore, nella tristezza. Oppure posso unirle a quelle di Gesù, perché anche le mie piaghe diventino luminose. Pensate a quanti giovani non tollerano le proprie ferite e cercano nel suicidio una via di salvezza. Oggi nelle nostre città, tanti, tanti giovani che non vedono via di uscita, che non hanno speranza e preferiscono andare oltre con la droga, con la dimenticanza. Pensate a questi poveri. E tu qual è la tua droga per coprire le ferite? Pensate a Giuda. Giuda è la figura più inquietante di tutti i Vangeli. Perché Giuda non era il demonio. Era uno che a un certo punto ha lasciato che il demonio entrasse dentro di lui, lo vincesse, ma era uno che aveva anche dei momenti di generosità, che aveva dei momenti in cui ha avrebbe voluto fare, ma poi si lascia prendere da questa tentazione diabolica di voler vedere il risultato, di essere lui a decidere che cosa Gesù avrebbe dovuto fare. E quando lo tradisce, Gesù è sempre disponibile a salvarlo. Se fosse andato dalla Madonna e avesse chiesto perdono a lei perché riportasse la sua richiesta di perdono a Gesù che era morto ma che poi sarebbe risorto comunque nella preghiera, come fece Pietro, e sarebbe stato perdonato. Il più grande peccato di Giuda è credere che Dio non possa perdonarlo. È la sua disperazione. Perché? Perché giudica Dio secondo le sue categorie. Dice, ma come faccio io a essere perdonato per quello che ho fatto? Ma Dio non è come te. Dio perdona qualsiasi cosa. E Dio si sente offeso se viene considerato uno incapace di perdonare, perché non è, perché è di. Proprio perché è Dio. È terribile questa cosa. E ci fa vedere anche Pietro tradisce Gesù 3 volte. Certo, mi direte in maniera meno cruenta. Sì. Però Pietro è Pietro. Pietro è il capo degli apostoli. E non fa nulla per manifestare la sua sequela, il suo amore, la sua vicinanza, no? 3 volte consecutive lo tradisce, per 3 volte consecutive lo tradisce, però si pente, cioè chiede perdono e piange per tutta la vita per quello che ha fatto. Cioè usa il tradimento per chiedere di diventare fedele, di avere la grazia e la forza di rimanere fedeli sempre. Le nostre ferite possono diventare fonti di speranza quando, anziché piangerci addosso o nasconderle, asciughiamo le lacrime altrui. Quando, anziché covare risentimento per quanto ci è tolto, ci prendiamo cura di ciò che manca agli altri. Quando invece di rimuginare in noi stessi ci chiniamo su chi soffre. Quando anziché essere assetati di amore per noi dissetiamo chi ha bisogno di noi. Perché il segreto della vita è tirarsi fuori. Noi siamo stati creati a immagine di Dio e Dio è amore. Deus caritas est. Cioè Dio è colui che si dona. Se noi ci doniamo, anche i nostri peccati in qualche modo vengono dimenticati, messi da parte, cancellati, oppure trasformati in opere di bene. Perché soltanto se smettiamo di pensare a noi stessi ci ritroviamo. Ma se continuiamo a pensare a noi stessi non ci ritroveremo più. Ed è facendo così che dice la scrittura, la nostra ferita si rimargina presto, la speranza rifiorisce. Pensate, cosa posso fare io per gli altri? Sono ferito di peccato, sono ferito di storia, ognuno ha la propria ferita, cosa faccio? Lecco le mie ferite. E passo tutta la vita a leccare le mie ferite, o guardo le ferite altrui, e vado con l'esperienza ferita della mia vita a guarire, ad aiutare gli altri. Questa è la sfida di oggi, per tutti voi, per ognuno di noi, per ognuno di noi. Che il Signore ci aiuti ad andare avanti. Questa è la sfida di oggi. Bene. Mi fermo e rispondo alle vostre domande. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, io telefono da Bologna. Niente,
Sì, mi dica, signora.
le volevo chiedere una cosa sola, l'ho ascoltata.
Chiuda la radio, spenga la radio perché sennò si rimbomba.
No, non posso spegnere il cellulare.
Ah, ok. Vabbè, mi dica. Parli forte perché non sento bene.
Ecco, allora parlo forte, senta, io sono una persona di una certa età che ho peccato in gioventù, ma però l'ho anche confessato e la mia vita adesso è indirizzata sempre verso la chiesa, le preghiere, ecco, però io continuo a soffrirne molto. Cosa posso
Sì.
fare? Mi confesso.
Ma signora, ma lei offra le sue sofferenze, cioè non è in questo caso la sofferenza, il dolore per i propri peccati è una grazia, cioè è un dono che Dio ci permette di avere perché ci allontana dal peccato, proprio questo ricordo, questo dolore. Pensi come sarebbe molto più difficile vivere bene se invece del dolore sentissimo quasi il rimpianto, no? Invece no, il dolore è una grazia perché ci allontana dal peccato. Ecco, bisogna stare attenti a che questo dolore, questa sofferenza non diventi motivo di tristezza. Perché allora diventa qualche cosa che ti paralizza, che ti toglie l'energia, la forza di fare il bene, eccetera. Cioè, il dolore per i nostri peccati deve essere un motivo in più per fare il bene, per pregare, per donarsi a Dio, per essere generosi. Quando ci accorgessimo che questo dolore diventasse una specie di paralisi, ci paralizzasse, allora non va bene. Allora è il diavolo che ci tenta di mancanza di speranza, eccetera. Ma finché il dolore che sentiamo ci sprona a essere più generosi, più desiderosi di fare il bene, così è un dono, è una grazia che viene. Preghi tanto Santa Maria Maddalena. Lei ha vissuto tutta la vita pensando ai suoi peccati, ma non è mai stato motivo come dire, di disperazione, è sempre stata un motivo per rimediare al male che aveva fatto facendo il bene. Ecco. E così bisogna ragionare. Abbiamo fatto tanto male, benissimo. Adesso cerchiamo di fare molto di più bene, mettendoci tutta la nostra voglia, il nostro entusiasmo, la nostra. Cioè quello che è nelle nostre possibilità, ecco. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, prego.
Buonasera, grazie prima di tutto della trasmissione. Mi chiamo Vladimir e la chiamo dalla Toscana. Sto facendo un cammino spirituale e questo mi dà grande soddisfazione, è molto bello. Però parlando dal punto di vista del peccato, ho fatto due considerazioni facendo un po' di autoanalisi in questo periodo. Uno, ci sono dei talloni d'Achille, nel senso che i peccati che mi capita di commettere finiscono per essere quasi sempre i soliti. Due, pregando molto, seguendo catechesi, in ogni modo, in ogni minuto in cui questa cosa è possibile, mi trovo spesso e volentieri come se fossi in altalena. Per esempio, reciti il rosario, un attimo dopo i pensieri, appena hai finito, i pensieri vanno là dove non dovrebbero andare, o seguendo la messa esci e già c'è questa sorta di debolezza. C'è una sorta, come si può combattere questa, come si scende da questa altalena dell'anima, come la definisco io? Se mi può dare questo consiglio, sì, la seguirei volentieri per radio.
Ma bisogna accettare la nostra umanità, cioè è normale che noi non possiamo mica stare 24 ore su 24 a meditare i misteri del rosario o la messa. È normale che la nostra vita sia una vita, sia un'altalena fra pensieri buoni, suggestioni buone, suggestioni cattive. Per imparare a combattere, a riconoscere l'angelo buono e quello cattivo, io suggerisco sempre di fare gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, di cui si parla anche a Radio Maria, perché Sant'Ignazio in questi esercizi dedica alcune riflessioni proprio al discernimento degli spiriti, cioè a mettere ciascuno di noi nelle condizioni di poter distinguere se quello che ci viene suggerito, se quello che passa nella nostra mente provenga dallo spirito buono, dall'angelo buono o da un diavolo cattivo, perché spesso anche il demonio si presenta come angelo della luce, sub specie bonis, cioè ci tenta sotto specie di bene, eccetera. Quindi spesso dobbiamo riflettere e farci aiutare da qualche maestro della vita spirituale a distinguere anche i nostri pensieri, eccetera. Ma però non bisogna spaventarsi, cioè nel senso che è normale, no? che dopo aver pregato vengano delle idee meno nobili, meno entusiasmanti, ma spesso anche durante la preghiera. Quindi non bisogna spaventarsi di questo, cioè è una condizione normale di tutti gli uomini, ma anche dei professionisti della preghiera, eh. Non è che i monaci o le monache, i contemplativi, anche quelli che vivono in clausura non abbiano, anzi forse più ancora di noi, subiscono queste tentazioni o questi passaggi dalla consolazione alla desolazione. Dio spesso ci consola con la sua presenza, con la sua pace, con così gli zuccherini che ci dà, che sono le consolazioni, ma spesso ci fa provare la sua assenza e quindi ci sentiamo tristi, desolati, no? Incapaci di vedere bene, di vedere il bene, di fare il bene. Ma non ci dobbiamo spaventare, dobbiamo cogliere queste occasioni, questo modo di sentire per offrirci di più, per pregare di più, perché abbiamo più bisogno in questo momento di desolazione, abbiamo più bisogno di insistere nella preghiera. E poi un consiglio importante che dà Sant'Ignazio: non prendete mai nessuna decisione mentre siete durante la desolazione. Quando vi sentite tristi, attirati dal male, dal peccato, eccetera, ecco, non è il momento di prendere nessuna decisione, cioè di non cambiare nulla nella vostra vita, perché siete sotto l'influenza del demonio e quindi non siete nelle condizioni migliori, più adatte per prendere delle decisioni giuste. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo parlato del crocifisso nella prospettiva della Pasqua, della gioia della Pasqua, quella è la strada. Non dimentichiamoci mai il periodo di gioia che deve caratterizzare il tempo pasquale, Quindi guardiamo sì al crocifisso, contempliamolo, perché quella è la strada che ci porta alla bellezza della risurrezione, alla grandezza e alla gioia della risurrezione. L'abbiamo fatto seguendo la catechesi che vi ha dedicato il Santo Padre e poi ritorneremo da martedì prossimo alle catechesi sull'apostolato. Credo che debba farne ancora una dedicata alla figura di San Paolo. Intanto, buonanotte, buona Pasqua ancora a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.